24 mattino.
Simone, il corteggiamento secondo me finisce nel momento in cui quella persona, la corteggiata, dice che non c'è trippa per gatti. Quindi da lì in poi non ce n'è, basta. Quando vai oltre è stalking.
Scusate, ma adesso nel momento in cui uno corteggia una donna anche in maniera magari elegante ma insistente, si viene subito tacciati di stalking. Cioè, ma anche io ho insistito a volte con donne in maniera un pochino più assidua, ma se una persona ti piace fai questo e altro. Non si può più neanche fare questo oggi. Andiamo bene.
Il TAR non è un tribunale amministrativo. Perché dà sentenze su questo tipo di reati?
L'ha spiegato, questo l'ha spiegato bene nell'avvocata, ma l'abbiamo già spiegato ieri, perché l'ammonimento del questore è un provvedimento amministrativo in questo caso, cioè non c'è una denuncia penale e quindi interviene il tribunale amministrativo. Però vedete come tutto questo si innesta innanzitutto in una differenza di visione tra uomini e donne in merito a quello che è. Si innesta in sensibilità diverse e modificate nel corso degli anni e che probabilmente sono diverse tra generazione e generazione. E si innesta in una cosa complicata come i sentimenti. Quanto di una morbida insistenza è frutto di un trasporto sentimentale e quando questo trasporto sentimentale diventa inaccettabile. E avete sentito due posizioni molto diverse da un'ascoltatrice prima e da un ascoltatore dopo. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Per chi si fosse collegato solamente adesso, il motivo per il quale parliamo di stalking e di limiti tra stalking e corteggiamento, non ve lo dico, vi andate ad ascoltare il podcast delle 6:30. Così c'è un po' di abitudine. 24 Mattino è molto più della rassegna stampa, se vi collegate solamente adesso, è molto più dello spazio con Paolo Mieli, che pure è meraviglioso, è molto più delle interviste che facciamo alle 8:35, ma inizia alle 6:30 con un quadro di giornata e sempre un piccolo tema di approfondimento, piccolo poi relativamente, perché se volete riguarda l'esperienza di tutti e tutte noi. Dunque, è giovedì 19 dicembre, sono le 7:20 minuti e 47 secondi, al microfono sempre Simone Spezia e sempre con Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Valentina Pigliautile e Margherita Ina come squadra di 24 Mattino e voi 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, i vostri contributi. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore si dedica alla Federal Reserve che taglia ma delude Wall Street. Perché? Perché il Federal Open Market Committee, che è il direttivo della Federal Reserve, ha indicato che nel 2025 ci potrebbero essere due tagli dei tassi da un quarto di punto ciascuno, ma dice sull'inflazione c'è ancora del lavoro da fare ed è questo che preoccupa, perché seppur più attenta alle ragioni della crescita, la Federal Reserve deve stare attenta evidentemente anche all'inflazione. Poi il ponte sullo stretto, il costo che sale di 2 miliardi e il contatore che troverete sempre sul Sole 24 Ore da ora in poi, a meno che non ci sia un rimbalzo della produzione industriale, che indica i giorni dai quali è iniziato il calo della produzione industriale. 687, qua con un'intervista a Marco Tronchetti Provera che dice: per l'auto contro la crisi bisogna investire in tecnologia. La manovra in apertura del Corriere della Sera, scintille al Senato, non di solo fisco la manovra anche in apertura di Avvenire, non di solo fisco, domani il voto sulla manovra, oltre il taglio delle imposte, fondi a TAV e ponte sullo stretto. Così saranno le nuove pensioni e l'apertura del giornale anche qua sulla manovra, intervista il sottosegretario Durigon su questo assegno per tutti a 64 anni con la previdenza privata, cioè se si riescono a mettere insieme le due cose. Manifesto di Toti è l'apertura del Riformista, che nel giorno nel quale viene approvato il patteggiamento per l'ex presidente della regione Liguria, dice la politica recuperi gli spazi presi dalla magistratura. Molte aperture invece sulle parole di ieri di Volodymyr Zelensky. Donbass e Crimea sono perduti, pace trampiana in vista e l'apertura dell'unità. La resa di Zelensky sul Donbass, non abbiamo forze per riprenderlo, è l'apertura di Domani. Abbiamo perso la guerra, titola il Fatto Quotidiano, con una foto di Volodymyr Zelensky appunto e un editoriale del direttore Marco Travaglio che non nasconde la soddisfazione, dice l'abbiamo sostenuto da sempre che sarebbe finita così. Resa di Zelensky, Crimea e Donbass sono perduti, è l'apertura della Verità. La svolta di Zelensky è il titolo della Repubblica. Svolta Zelensky, trattiamo, l'apertura del Messaggero. Zelensky, quasi una resa sulla Crimea, titolo al quotidiano nazionale. Gioco forza, il titolo del Manifesto, il tema è sempre quello. Zelensky apre la pace in Ucraina, il titolo della Stampa. Per trovare altri titoli, i cantanti in rivolta contro il Partito Democratico, e si parla dell'uscita di Tony F dal concerto di Capodanno di Roma, quello voluto, uscita voluta dal Comune di Roma dopo che improvvisamente si è scoperto che c'erano dei testi sessisti nelle canzoni di Tony F. Ma pensa, curioso. Gualtieri caccia Tony F al concerto di Capodanno di Roma, gli artisti insorgono, Mahmood e Mara Sattei si sfilano e quindi il concerto adesso non avrà nessuno. Critica anche da Lazza, Emma, Giorgia, Noemi e Vasco Rossi e via. Va bene. Da cosa iniziamo? Ma iniziamo dalla giustizia? Ma nemmeno, non lo so. Allora, immaginate di aver fatto qualcosa di piuttosto grave nel vostro posto di lavoro, no? Qualcosa di piuttosto di grave, insomma, o un errore gravissimo, oppure vi siete comportati male, eccetera, eccetera. E immaginate quale può essere la reazione della vostra azienda, cosa può fare? Vi licenzia, vi sospende, vi può ammonire eventualmente, comunque delle conseguenze importanti. Se siete un magistrato, può succedere che vi venga di fatto regalata la seguente situazione: 2 anni di sospensione con 4.500 euro di stipendio al mese. È il caso del magistrato Ruggero, è quello, lo ricordate, della procura di Trani, quello che aveva fatto quelle inchieste sulle agenzie di rating che complottavano contro l'Italia. Win for Life per i PM, il titolo del pezzo di Hermes Antonucci in prima pagina sul Foglio. 4.500 euro al mese per non fare niente per 2 anni. Consiste in questo: nei fatti, la sanzione disciplinare comminata dal CSM nei confronti del magistrato Michele Ruggero, condannato in via definitiva per tentata violenza privata sui testimoni. Tra l'altro una roba gravissima. Quando era la procura di Trani, prima di passare a Bari, durante alcuni interrogatori, Ruggero ha minacciato dei testimoni per costringerli a incolpare alcuni imputati di aver preso tangenti. Il CSM ha inflitto a Ruggero la sanzione della sospensione per 2 anni dal lavoro, proprio in seguito a una condanna ricevuta sul piano penale, ma la legge che disciplina gli illeciti disciplinari dei magistrati prevede che al magistrato sospeso è corrisposto, lo leggo così, scusate, mi viene da ridere, un assegno alimentare, così si chiama. In questo caso, dal bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia risulta che nel 2017 a Ruggero sia stato riconosciuto il superamento della quinta valutazione di professionalità per uno stipendio annuo lordo di 105.000 euro. Non è possibile sapere ovviamente a quanto ammontava lo stipendio di Ruggero al momento della sanzione disciplinare. Considerando gli scatti biennali nel frattempo intervenuti, si potrebbe immaginare per difetto una cifra pari a 110.000 euro l'anno. 2 anni di riposo, di sospensione, tranquilli, con 110.000 euro l'anno, praticamente una rendita. Torneremo sulla giustizia tra un attimo per una sentenza di Cassazione che ci pare interessante, una sentenza che riguarda il lavoro, ma se apriamo una pagina sul lavoro non possiamo che aprirla con quello che con la giornata di ieri, una giornata che ha fatto registrare altre 3 vittime sul lavoro. Si tratta di Giovanni Battista Macciò, operaio del porto di Genova, morto a 52 anni, schiacciato tra 2 trattori, fatto che ha generato uno sciopero immediato nel porto di Genova. Stefano Deiana, meccanico, 57 anni, schiacciato da un camion in un'officina di Elmas, vicino a Cagliari. Domenico Caputo, 36 anni, travolto e ucciso da un camion nell'azienda di famiglia nel Salernitano. Riporta tutto, e il giornale che dà più spazio a tutto questo, il quotidiano La Repubblica, con Matteo Macor. 3 morti in un giorno, e poi entra nel dettaglio. Quasi 1000 morti in un anno, nel 2023 furono 1041, a dare la certezza di un'emergenza universale, scrive, anche se gli incidenti di ieri hanno riportato la luce dei riflettori, in particolare sul nodo del sistema portuale. E infatti i sindacati di settore ieri hanno indetto 24 ore di sciopero negli scali di Genova e Savona, quelli che considerano più pericolosi e meno regolamentati. Il lavoro e la giustizia. Mi ha incuriosito e ho trovato interessante questo pezzo di Giampiero Falasca, avvocato giuslavorista, collaboratore del Sole 24 Ore, a pagina 41, nell'area di norme e tributi, dove, se non sbaglio, proprio il giovedì, il giorno nel quale ci si occupa tendenzialmente di lavoro, ed è una sentenza che riguarda il caporalato. Può esistere il caporalato quando si parla di lavoro intellettuale? Secondo i giudici della Cassazione, no. E secondo Falasca, questo è un elemento importante che potrebbe cambiare molte cose. Non si può configurare il reato di sfruttamento sul lavoro se l'attività lavorativa ha natura intellettuale, un'interpretazione della Cassazione che fissa una linea di demarcazione importante su una fattispecie di reato che in questi anni ha inciso non poco sulle dinamiche del mercato del lavoro. Se capite bene, con questa interpretazione è chiaro che perdono tutela molti lavoratori, diciamo, delle professioni intellettuali. Il caso, veniamo al singolo caso. Tribunale di Palermo in sede di riesame aveva confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese. Nei confronti di un'indagata era stata disposta la misura degli arresti domiciliari per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Era presidente del CDA di una cooperativa che si occupava di istruzione secondaria ed era accusata di aver sottoposto alcuni docenti a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, e di averli costretti a restituire la retribuzione ricevuta o a lavorare sottopagati, esattamente quello che succede nei campi, in questo caso evidentemente nelle aule di scuola o simili. La Cassazione esclude che possa sussistere nella fattispecie il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'articolo 603 bis del codice penale, perché nata questa norma per contrastare il caporalato agricolo, non può essere estesa per punire fattispecie originariamente non ipotizzate dal legislatore. In particolare la Corte ritiene che la norma si riferisca al reclutamento o all'utilizzazione di manodopera, termine legato alla manualità e generalmente alla prestazione di lavoro privo di qualificazione. Interessante, Falasca dice, è ancora presto per capire se questa decisione sarà l'indirizzo seguito in maniera uniforme dalla Corte di legittimità. Se questo dovesse accadere, saremmo di fronte a un importante cambiamento del perimetro di applicazione della norma, che andrebbe ad escludere il vasto e variegato mondo delle prestazioni di natura intellettuale, con tutte le difficoltà connesse alla ricostruzione di una nozione che in concreto è meno chiaro di quanto possa apparire. Intanto, a proposito di lavoro, si litiga come praticamente ogni anno tra il Comune di Milano e la polizia locale, o meglio i sindacati della polizia locale. Il tema è il lavoro notturno, perché anche qua si è finiti davanti alla giustizia. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dato il via libera ai turni di notte. Hanno rigettato il ricorso dei sindacati contro la decisione del Comune di rivedere i criteri di impiego della polizia locale. Però forse qua vale la pena andare a vedere quali sono questi criteri di impiego della polizia locale. che sappiamo che è un lavoro difficile, complicato, si sta per strada, tutto quello che volete, però ecco qua. L'accordo prevedeva originariamente che i vigili sono obbligati a svolgere il turno serale 22 all'anno fin quando la somma dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio non arriva a quota 70. Lo stesso vale per il notturno con tetto a 60. Dunque, per un vigile, per un uomo della polizia municipale entrato in servizio a 20 anni, potrebbe smettere di fare le notti a 40 anni e le sere a 45 anni. E sui coefficienti che si è aperto lo scontro, l'amministrazione che ha corto di vigili dice: no, mi dovete dare più turni di notte. E alla fine il TAR ha dato ragione, si finirà prevedibilmente al Consiglio di Stato. Una pausa.
24 mattino.
La forza di Putin, la nostra paura, questa è la verità.
Non si può più fare, no, la risposta è no, il fatto che in passato venisse fatto non lo rende legittimo o perlomeno non più allineato alle sensibilità attuali, quindi non si può più fare, la risposta è no.
Buongiorno, ma la vecchia serenata sotto casa, sotto il balcone, sotto la finestra, è considerato stalking, quindi?
Ma non è chiaro che un no significa no?
Ecco qua, avete sentito l'opinione, e anzi rafforzatelo, care amiche, l'opinione delle ascoltatrici di Radio 24, che non è un'opinione, è quello che sentono, e quindi basta, cioè, è finita così. Poi se vuoi fare una serenata, non penso che una serenata sotto casa ti farà cadere addosso l'accusa di stalking, però se una ti dice no, ti iscrivi alla sua stessa palestra, vai, iscrivi le figlie alla sua scuola, alla scuola dove insegna, e poi vai là e gli fai regali, e quella ti ha detto no e ti dice no e ti continua a dire no, e prima te lo dice delicatamente perché è gentile, e poi ti dice no più brutalmente, basta, amico mio, basta. No, è così, punto. Poi naturalmente in quest'ambito, però capisco che in quest'ambito ci siano degli elementi, cioè, delle cose più sottili, più complicate da leggere, però se è così, sentite qual è, no? Cosa ci dicono le nostre ascoltatrici e cosa dicono molte donne. Allora, sul fronte politico vi porterei su quello che è l'aspetto mi pare più interessante della giornata di ieri, di questo intervento in Parlamento della Presidente del Consiglio, che è stato questo scontro del quale vi abbiamo fatto sentire l'audio alle 6:30 tra il senatore a vita Mario Monti, erano le comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo, quindi ci sono prima le dichiarazioni. Poi ci sono gli interventi dei parlamentari e poi ci sono le repliche della Presidente del Consiglio. Nell'ambito di queste repliche che è avvenuto questo scontro, laddove, come racconta bene Barbara Fiammeri a pagina 13 del Sole 24 Ore, Monti ha criticato l'entusiasmo della Presidente del Consiglio per Elon Musk. Erogare a un privato, per quanto geniale, una sorta di protettorato morale sul paese è una perdita di dignità dello Stato. Colpisce duro e Meloni reagisce come un felino, scrive Fiammeri. Strabuzza gli occhi, alza il tono e dice: io non prendo ordini da nessuno, sono una persona libera. E poi tira in ballo il PD e aggiunge: Musk vi andava bene finché vi sosteneva, dopo che ha appoggiato Trump è diventato un problema. Il problema però è più largo e lo nota, mi pare, molto bene Lina Palmerini a pagina 13, sempre sul Sole 24 Ore, nel suo Politica 2.0, richiamando le parole di Mattarella dell'altro giorno sugli usurpatori di sovranità, come lui indica quei capitalisti che manovrano settori strategici come la moneta o la difesa. Qui sta la differenza rispetto al passato, che non si parla solo di produttori di auto, ma di business nello spazio e nell'intelligenza artificiale, possesso dei dati o gestione dei social media, cioè centri nevralgici del potere, crocevia nel consenso popolare. Questo è il nuovo capitolo tra politica e capitalismo. E l'argine allo strapotere di questi monopolisti giornalisti, dice il capo dello Stato, sta nel rafforzare le istituzioni per tenere testa a chi detiene ricchezze pari ad uno Stato medio. Ecco perché non basta rivendicare una scelta politica personale per affrontare una questione così complessa, ma serve dotarsi di autorità pubbliche altrettanto forti da lasciare anche a chi verrà dopo. In questa vicenda si fa l'esempio di Musk solo perché è il più noto. Bene, dalla vittoria di Trump il titolo Tesla è cresciuto dell'87%. SpaceX vale 350 miliardi, mentre lui ha finanziato la campagna di Trump con 250 milioni. E quasi tutti gli analisti si interrogano se comanderà l'uno o l'altro che non è stato eletto. Solo porsi questa domanda vuol dire essere già nel vivo di un dilemma democratico. Se ne potrebbe prendere atto anche nel Parlamento italiano. Forse lo faranno anche in quello inglese, come riporta pagina 5 di Libero Carlo Nicolato. Il partito di Farage vola coi dollari di Elon. Sarebbe in arrivo, anche se per il momento è stato smentito, un finanziamento dagli Stati Uniti. Farage si è incontrato con Elon Musk, ne hanno parlato anche di questi soldi, e soldi che arriverebbero attraverso la filiale britannica di X, che tra l'altro vi ricordo è un social media, quindi ha anche un impatto ovviamente sull'opinione pubblica. Causale del bonifico? Allora non è proprio così, perché è un virgolettato tirato fuori da Times, però la causale del bonifico sarebbe fottere Starmer, che è il premier laburista. Come? Cioè, vi rendete conto, no? Che l'impatto di tutto questo è rilevante, cioè è una cosa sulla quale riflettere, viene da dire, ragionando intorno ai destini della democrazia. Il fronte ucraino è senza ombra di dubbio quello più rilevante in questo momento, quello che fa discutere di più, per le parole di Volodymyr Zelensky che vi abbiamo citato poco fa, le testuali parole, perché vale la pena darle. Dice: non abbiamo la forza per riconquistare Donbass e Crimea, possiamo solo contare sulla pressione diplomatica delle comunità internazionali per costringere Putin alle trattative. Perché l'Occidente che ci sostiene lo tratta con riguardo? Cioè quasi più un grido d'allarme che è insieme un grido d'allarme e una sorta di grido disperato più che una resa vera e propria. Giuseppe Sarcina, a pagina 3 del Corriere della Sera, ci porta su come si sta orientando la nuova amministrazione americana. A quanto risulta si starebbero confrontando due linee. Alcuni, come Elon Musk appunto e Donald Trump Jr., il primogenito del presidente, spingono per tagliare subito o ridurre drasticamente le forniture di armi a Kiev. Altri, come Keith Kellogg, che è il ex generale, già consigliere per la sicurezza nazionale e inviato per l'Ucraina, auspicano un approccio più graduale con l'obiettivo di forzare anche Putin ad avviare trattative. In ogni caso sembra esserci un punto fermo. Gli ucraini devono prepararsi a cedere almeno una parte di quel 20% del suolo nazionale conquistato con la forza dai russi. Zelensky ne ha preso atto, anche se poi bisognerà capire che cosa si debba intendere per Donbass, eccetera, eccetera. Comunque queste sono le due linee sulle quali si ragiona nell'amministrazione americana. Ho trovato interessante su questo fronte la riflessione di Natalie Tocci, che mette sulla Stampa, pagina 5, in raffronto Israele e l'Ucraina, e dice questo: rimane un punto chiave che accomuna i due paesi in guerra che dovrebbe farci riflettere, fatte le dovute differenze naturalmente. In entrambi i casi la sopravvivenza e l'indipendenza dello Stato-nazione sono considerate esistenziali dai rispettivi cittadini e il senso di identità e di appartenenza è incrollabile. La minaccia percepita dall'esistenza dello Stato e del suo popolo tende progressivamente a giustificare ogni risposta di autodifesa. E dice in sostanza: è proprio per questo che dobbiamo continuare ad aiutare Kiev, perché se la lasciamo sola il rischio di una deriva più violenta è possibile, ricordandoci che l'Ucraina è ad un passo dall'Europa. L'Ucraina continuerà a difendersi come può. Dato che questa verità di fondo non cambia, conclude Tocci, che ci piaccia o no, non è solo giusto ma anche nel nostro interesse che lo faccia con il nostro pieno impegno. Ultima nota sulla politica estera, vi vorrei segnalare un bel pezzo di Federico Rampini a pagina 15, che ci racconta delle guerre dimenticate, il cobalto del Congo, i giacimenti d'oro del Sudan e non solo, e l'atteggiamento africano nei confronti di un'Europa che tende a concentrarsi, di un Occidente genericamente inteso, che tende a concentrarsi un po' troppo su due conflitti. Il bel pezzo di Lorenzo Vita, pagina 5 del Messaggero, che racconta come dopo il caos siriano la Russia stia cambiando i piani e si stia muovendo per riprendersi la Libia e quindi avere un altro sbocco sul Mediterraneo. Un allarme che era stato già lanciato dal ministro della difesa Crosetto, dice: Mosca sta trasferendo risorse dalla sua base siriana di Tartus alla Libia, non è un bene. Navi e sommergibili lussi nel Mediterraneo preoccupano sempre, a maggior ragione se invece che a 1000 chilometri sono a due passi da noi. Mi sembra ragionevole. E il traffico
24 mattino.
E siamo come ogni giovedì con il nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buona giornata, ci siamo.
Eccomi qua, rotolando più o meno lentamente verso il Natale.
Come tutti noi, alla fin fine. Senti Fabio, io inizierei dall'iniziativa partita ieri dal Sole 24 Ore, che torna oggi con questo contatore che ci porta sui giorni di produzione industriale in calo, che sono 687, quindi 21 mesi consecutivi, aspettiamo poi il prossimo dato, e l'intervista di oggi con Marco Tronchetti Provera, realizzata da Marigia Mangano, che dice che contro la crisi bisogna investire in tecnologia, la crisi dell'auto naturalmente.
La crisi dell'auto e non soltanto dell'auto. La verità è che stiamo sottovalutando molto questo aspetto, e cioè che ormai da quasi 2 anni l'industria manifatturiera, invece di andare avanti, va indietro. Questo è un pessimo segnale. Dovrebbe preoccupare un po' tutti, dovrebbe preoccupare il governo, dovrebbe preoccupare di più di quanto non preoccupa l'opposizione. Dovrebbe preoccupare tutti noi, perché se si inceppa la macchina produttiva, poi sono dolori, perché significa posti di lavoro che vengono a mancare, significa crisi, significa difficoltà economiche per tutti. Insomma, finora il complesso del dato che riguarda il paese tiene. Ma tiene perché va molto bene il turismo, vanno bene i servizi. Però alla lunga non funziona così, non può funzionare bene. L'intervista a Tronchetti Provera lo conferma, parla dell'auto, ma non soltanto dell'auto, e qui ci sono dei problemi. Questi problemi vanno affrontati, perché la scelta peggiore è fare un po' finta di niente e cullarsi sugli allori di una Germania in recessione e di una Francia che non si sente troppo bene. Sì,
che poi non sono allori.
Assolutamente evitare.
No, okay, poi
per
Fabio,
cui
non so...
noi.
No, dico Fabio, che poi non sono allori, perché i rapporti economici dell'Italia con la Germania e con la Francia fanno sì che se vanno male loro, l'impatto lo sentiamo anche noi, è anche pesante, no?
Certo, e per questo abbiamo deciso questa iniziativa del contatore. Implacabilmente lo metteremo tutti i giorni, fino a quando il toro non verrà preso per le corna e finalmente ci sarà un progetto paese per invertire questa tendenza negativa.
Fabio, a proposito invece di tutt'altro settore, quello bancario, ieri abbiamo visto Unicredit mettere in atto una nuova mossa su Commerzbank, salendo tramite derivati al 28%, l'obiettivo Orcella ha sempre detto che era il 29,9%, l'azienda ha sempre detto che era il 29,9%, suscitando nuovamente un certo grado di nervosismo dalle parti di Berlino, no?
Eh sì, perché è facile dire il mercato, è facile dire l'Europa, però poi quando si vanno a toccare certi interessi nazionali, ecco che a questo punto scatta la protezione. Succede in Francia, succede in Germania, è sempre successo, sta succedendo anche per l'operazione Unicredit Commerzbank. I tedeschi, certo l'Europa, certo il libero mercato, ma guai a toccare delle loro attività a cui tengono particolarmente, per esempio Commerzbank. Io ho una preoccupazione, è che siccome i tedeschi sono abituati a fare blocco e l'azionariato di Unicredit, come del resto un po' l'azionariato di quasi tutte le banche italiane dopo che è stato smantellato il sistema delle fondazioni, è molto frazionato. Quindi abbiamo da una parte i tedeschi che fanno blocco, sempre dalla stessa parte hanno fatto entrare nel consiglio di amministrazione di Commerzbank dei noti falchi che certo non amano l'Italia, e dall'altra l'azionariato di Unicredit è frazionato. Non vorrei che poi alla fine, siccome poi il mercato ha una sua forza che è difficile contrastare, vada a finire che invece di fare Unicredit Commerzbank si finirà per fare Commerzbank Unicredit, cioè chi menerà il pallino del nuovo raggruppamento bancario non sarà una banca italiana ma sarà una realtà bancaria tedesca. Vedremo come andrà a finire, la preoccupazione però secondo me c'è e occorre tenere d'occhio queste vicende.
Sì, vedremo come andrà a finire, vedremo anche come andrà a finire la vicenda BPM, che resta in piedi, l'offerta pubblica di scambio di Unicredit su BPM, cioè le due cose non si escludono, cioè si sta muovendo un po' a tutto campo, mi pare, Fabio.
No, assolutamente, perché hanno due funzioni diverse. BPM ha la Unicredit si può permettere delle operazioni importanti perché ha un'ottima redditività. BPM serve per rafforzarsi sul fronte interno perché Unicredit ha una presenza diffusa sul territorio ma non ha punti di forza particolari, per esempio nelle zone più sviluppate economicamente del paese, cioè la Lombardia e il nord-est, cosa che invece ha BPM. Commerzbank è una logica completamente diversa, è quella di rafforzare la realtà di una banca transnazionale, Unicredit, che peraltro è l'unica banca italiana che per l'appunto ha una presenza importante oltre frontiera. Però sia Unicredit sia BPM hanno un azionariato assai frazionato. Ecco perché nasce il timore che alla fine, incredibilmente, mi verrebbe da dire, La resistenza tedesca serve a creare le premesse per ribaltare le posizioni e per l'appunto fare Commerzbank Unicredit, che magari porta in dote BPM.
Oh, brevemente, Fabio, per chiudere, diamo spazio sulle 24 ore anche alla decisione che riguarda, lo troviamo anche su altri giornali, è Nicolas Sarkozy che è stato definitivamente condannato, tre anni per corruzione di magistrato e traffico di influenze, dei quali uno senza condizionale lo sconterà col braccialetto elettronico.
Beh, lasciami dire, non bisogna mai gioire delle disavventure altrui, non bisogna farlo, non è caritatevole, però sto Sarkozy, chi ha dimenticato il sorriso beffardo con cui pigliava per il naso l'Italia e il Berlusconi che in quel momento rappresentava il paese, perché era comunque nel bene e nel male il presidente del Consiglio del governo che guidava l'Italia. Ecco, quel sorriso beffardo di Sarkozy io non l'ho dimenticato, credo che molti italiani non l'abbiano dimenticato, mi verrebbe da commentare chi semina vento raccoglie tempesta. Certamente Sarkozy la tempesta l'ha raccolta e non è l'unica burrasca che ha seminato nella sua storia Sarkozy, perché anche con altri leader francesi non si è comportato benissimo, ma questa è un'altra storia e la racconteremo alla prossima puntata.
Caro Fabio, io ti auguro buon Natale, noi ci sentiamo dopo le feste. Il nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini, buona giornata Fabio, ciao.
Io e te, perché invece io sarò sempre all'appello della ottima Giulia Crivelli che ti sostituirà. Quindi tu vai in vacanza, io resto in trincea.
Onori e oneri.
Non voglio colpevolizzarti.
Onori e oneri, caro direttore. Ci sentiamo dopo le feste, il GR, a dopo.